Capitolo 44. Il liberatore. Giorgio Shelby aveva scritto a sua madre due parole appena, indicando il giorno in cui essa poteva aspettarlo a casa. Il coraggio gli era mancato di annunziare la morte del suo vecchio amico. Varie volte si era provato a farlo, ma, soffocato dall'angoscia, aveva sempre lacerato la lettera e, asciugando le lacrime, era uscito come per cercare un sollievo. Quel giorno tutta la casa Shelby era in un lieto trambusto. Si attendeva l'arrivo del giovane padrone. La signora Shelby stava seduta nel suo leggiadro salotto, dove un bel fuoco temperava l'aria troppo rigida d'una delle ultime sere d'autunno. La tavola brillava d'argenteria e di cristalli, e la vecchia Chloe, nostra antica conoscente, attendeva ad aggiustare ogni cosa. Vestita d'un abito nuovo di tela indiana, d'un bianco e pulito grembiule, di un alto e ben inamidato turbante, e col nero e lucente suo viso tutto sfavillante di soddisfazione, ella presiedeva quei preparativi con esattezza scrupolosa e solo per avere un pretesto di parlare un poco alla padrona.
«Ora tutto sarà accomodato a suo genio», ella diceva. «E adesso mettiamo la sua posata qui, dove egli ha piacere di sedersi, vicino al fuoco. Il padroncino preferì sempre il posto più caldo. Ma perché Sally non ha messo il più bel bricco per il tè, quello che il padroncino comprò per la signora a Natale? Vado subito a prenderlo. La signora ha avuto notizie del padroncino?»
«Sì, Chloe, una sola riga, quanto basta per dirmi che sarebbe qui stasera, potendo. Ecco tutto».
«E del mio povero Tom non ne parla?»
chiese Chloe, che si attardava intorno alle tazze del tè.
«No, Chloe, Giorgio non mi scrive nulla di lui. Egli dice che ci racconterà ogni cosa quando sarà giunto».
«Il padroncino è proprio fatto così, più disposto a parlare che a scrivere. Osservai in lui questa particolarità, e per me davvero non ho mai capito come facciano alcuni a scrivere quelle loro lettere lunghe lunghe. Ci vuol tanto tempo e tanta fatica a scrivere».
La signora Shelby sorrise.
«Credo che il mio povero vecchio non riconoscerà più i ragazzi», continuò Chloe. «È la piccina, signore Dio, è ora una donnetta, è buona anche e garbata. Ella è in casa adesso e sta badando alle focaccette. Le ho fatte giusto come al mio povero uomo piacevano tanto, come quelle che gli diedi il giorno in cui me lo condussero via. Dio ci benedica, quanto soffersi quel giorno».
A questa allusione la signora Shelby sospirò e si sentì un peso sul cuore. Essa era un po' inquieta fin da quando le era pervenuta la lettera di suo figlio e pareva che quello strano silenzio fosse di cattivo augurio per tutti.
«La signora ha i biglietti di banca?» domandò Chloe ansiosamente.
«Sì, Chloe, mi preme mostrare al mio vecchio quegli stessi biglietti che il pasticcere mi ha dato. Egli mi disse: Chloe, vorrei tenervi qui ancora. E io gli risposi: grazie, padrone, resterei volentieri se il mio vecchio non tornasse a casa. E poi la signora non può oramai far senza di me. Ecco precisamente la risposta che gli diedi. Era un brav'uomo il padrone Jones.
Il mio Tom non ravviserà Polly, continuò Chloe. Ne sono certa. Sono già 5 anni che me lo portarono via. Polly era piccina piccina a quel tempo, né poteva reggersi. Mi ricordo la paura del mio vecchio, perché essa cadeva sempre quando voleva mettersi a camminare».
Qui si intese il rumore d'una carrozza.
«Il padroncino!»
esclamò Chloe correndo alla finestra. La signora Shelby si slanciò alla porta d'ingresso e suo figlio la strinse amorosamente tra le braccia. La zia Chloe acuiva ansiosamente gli occhi in quell'oscurità.
«Oh, povera zia Chloe!»
disse Giorgio avvicinandosele commosso e prendendo tra le sue la mano nera e incallita di lei.
«Io avrei dato volentieri quanto posseggo per poterlo ricondurre meco, ma egli andò in una patria migliore».
La signora Shelby mandò un grido, ma Chloe non ebbe né una parola né un gemito. Poi tutti mossero verso la sala da pranzo.
Il denaro di cui Chloe andava tanto superba era là sulla tavola.
«Tenete», disse Chloe raccogliendo i biglietti e porgendoli alla sua padrona con mano tremante.
«Non voglio rivederli mai più, né sentirne mai più parlare. È proprio come io me l'ero immaginato, venduto e assassinato in quelle maledette piantagioni».
Chloe si voltò dopo queste parole ed uscì a occhi asciutti dalla stanza. La signora Shelby le tenne dietro quietamente, le prese una mano, la fece sedere e le si assise vicino.
«Mia povera e buona Chloe», disse ella.
Chloe appoggiò il capo sulla spalla della sua padrona e, singhiozzando forte, rispose:
«Ah, signora, scusatemi, il mio cuore è spezzato, non dico altro».
Lo so», rispose dolorosamente la signora Shelby, le cui lacrime cadevano in abbondanza.
«Lo so, né io posso guarirlo. Gesù solo lo può. Egli è quello che guarisce i cuori spezzati e ne rimargina col tempo ogni ferita».
Vi furono alcuni istanti di silenzio. Tutti piangevano. Finalmente Giorgio, sedutosi anch'egli vicino alla desolata, le prese la mano, le narrò con semplicità commovente la santa e gloriosa morte di suo marito e le ripeté il suo ultimo messaggio d'amore. Un mese circa era scorso da che queste cose erano avvenute, quando una mattina tutti gli schiavi di Shelby erano radunati nel vestibolo della casa per udire alcune poche parole del loro giovane padrone. Con gran maraviglia di tutti, egli apparve fra loro tenendo nelle mani un fascio di carte e consegnò a ciascuno d'essi una lettera di emancipazione, dopo che egli l'ebbe letta ad alta voce, fra le lacrime, i singhiozzi e le acclamazioni generali. Molti di loro, non di meno, si accalcarono intorno a lui, pregandolo vivamente di non licenziarli, e gli stendevano intanto, con aria supplichevole, l'atto di emancipazione. «Noi non desideriamo di essere più liberi di quel che siamo, nulla ci manca, non vogliamo abbandonare la casa, il padroncino, la padrona e tutto il resto». «Miei buoni amici», disse Giorgio quando poté ottenere da loro un po' di silenzio, «voi non mi abbandonerete. La piantagione richiede l'opera di molte mani, come per l'addietro. Noi abbiamo in casa gli stessi bisogni che per l'innanzi, ma voi ora siete uomini e donne libere. Io vi pagherò, per il vostro lavoro, quel prezzo che si converrà fra noi. Il vantaggio sarà che qualora io mi trovi indebitato o muoia, cose che possono accadere, voi non sarete più né sequestrati né venduti. Io voglio proseguire la coltivazione dei miei poderi e insegnarvi a far buon uso dei diritti che io vi do nell'emanciparvi. La qualcosa forse durerete un po' di fatica ad apprendere. Spero che vi ingegnerete ad essere buoni ed operosi, e prego Iddio che vi serbi fedeli e sempre volenterosi nella via del bene. Ora, amici miei, ringraziate il Signore del beneficio della libertà». Un vecchio negro d'aspetto patriarcale, che era incanutito nella piantagione ed aveva perduto la vista, si rizzò in piedi e, stendendo verso il cielo le sue mani tremanti, disse:
«Rendiamo grazie al Signore!»
Tutti allora caddero in ginocchio. Né mai un Te Deum, fosse anche con accompagnamento di organo, di squille e di cannoni, salì al cielo più commovente e festoso che la prece di quegli onesti e semplici cuori. «Una parola ancora», disse Giorgio per troncare le congratulazioni della folla. «Voi tutti vi ricordate del nostro buon vecchio zio Tom?» Giorgio fece allora una breve narrazione della sua morte e ridisse le ultime parole che egli aveva pronunziate. Indi soggiunse: «Sopra la sua tomba, amici miei, giurai davanti a Dio di non possedere più un solo schiavo, quando mi fosse possibile di emanciparli, al fine di non esporre più alcuno ad essere separato dalla sua famiglia e da suoi amici, e a morire come lui in una remota piantagione. E perciò, quando godrete della vostra libertà, ricordatevi che siete debitori a quell'anima buona e ricambiatelo con la vostra tenera affezione per sua moglie e per i suoi figliuoli. Pensate alla vostra emancipazione tutte le volte che rivedrete la capanna dello zio Tom. Essa vi rammemori il bell'esempio da lui lasciatovi e vi sproni ad essere, al pari di lui, onesti e fedeli cristiani».
Ah! I've been run town, catch that bound bound bandit, she's all gone, I read the story, Lord, that Sandy Sea. I mean, Sandy, see my CB on my way to what you call Logan, Tennessee.